should rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. The crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand.
Lunedì 25 novembre 2024, buon pomeriggio e bentrovati da parte di Chiara Di Paola, questa è la giusta frequenza. La voce dei giovani per un mondo più giusto, buon pomeriggio e bentrovato al mio compagno di viaggio di oggi, Tommy, buon pomeriggio.
Ciao Chiaretta, buon pomeriggio.
Sì, magari ti alzo anche il microfono, può essere utile, buon pomeriggio, la rifacciamo tutta.
Eccoci, buon pomeriggio Chiaretta, ma sì, ma non importa, oggi giornata freddina, devo dire, oggi abbiamo il nostro bello...
Ma chi te l'ha chiesto?
No, era cioè, per commentare...
So, no, perché... fare il meteo?
No,
rubrica?
Può darsi,
puoi
magari sarà...
il ghiaccio così?
Rompiamo il ghiaccio, letteralmente è un tempo di ghiaccio, rompiamo il ghiaccio con questa nostra nuova rubrica del meteo.
Mannaggia, oh cara mia vecchia signora, siamo proprio a questi livelli. Buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Zainet, di Radio Jeans, di Hot Block Radio. Ci state ascoltando ovunque, in FM, in AM, in streaming, ma anche con la visual radio su Twitch, dove sto cercando di togliere il banner sotto tendenze X, ma adesso lo faremo, piano piano
lo faremo.
Ovunque, va bene, ma noi siamo pronti con le nostre tematiche oggi. Insomma, è il 25 novembre, quindi non potevamo che partire con una notizia giusta che riguardasse le donne.
La giusta notizia. E infatti, come ha detto Chiara, la giusta notizia che vogliamo riportarvi oggi è in occasione del 25 novembre, della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E la notizia in questione è la campagna di comunicazione e di responsabilizzazione che è organizzata dall'Arma dei Carabinieri, che mira a rafforzare la consapevolezza e l'impegno su questo tema molto delicato. Nonostante i dati fortemente negativi che continuiamo a recepire, nonostante le notizie di cronaca che sentiamo quotidianamente, ogni giorno l'istituzione comunque rimane in prima linea nella lotta alla violenza contro le donne, con iniziative intraprese tutte accomunate dal dire fermamente no a qualsiasi forma di comportamento violento e discriminante, tanto fisico quanto psicologico. La diffusione di materiale informativo e di locandine e di video sui principali canali sociali dell'arma, oltre alle numerose interviste dei carabinieri particolarmente impegnati nella specifica attività, rappresentano tutti degli strumenti utili per incoraggiare le vittime affinché denuncino ciò che subiscono. E in tale prospettiva sono stati realizzati uno spot, per esempio, con la partecipazione del famoso presentatore televisivo Carlo Conti, nonché un videomessaggio a cura del personale dell'arma, che invita appunto le donne a fare il primo passo, evidenziando l'esistenza a sostegno delle vittime di misure di natura legale e di supporto anche psicologico, lavorativo ed economico. Un altro pilastro della campagna molto importante è il coinvolgimento delle scuole. Qui non possiamo che essere d'accordo, e della comunità in molti comuni. I carabinieri infatti hanno organizzato incontri informativi per sensibilizzare i giovani sul delicato tema e per promuovere anche una rinnovata concezione della donna che ne rispetti la dignità, valorizzandone le risorse, così superando in definitiva un retaggio culturale che l'ha vista storicamente in posizione di disuguaglianza. E anche quest'anno tante caserme dell'arma si illumineranno di arancione in adesione alla campagna internazionale Orange the World, come segno concreto dell'importante impegno profuso dalle istituzioni. Was a long and dark December, from the rooftops I remember there was snow.
L'abbiamo scelto come giusta notizia perché insomma non era facile, dobbiamo dirlo oggi, le notizie di cui parlare che riguardano la giornata internazionale contro, per l'eliminazione della violenza sulle donne, in realtà sono quasi tutti dati estremamente negativi, questo dobbiamo dirlo assolutamente per onor di cronaca, anche quelle che riguardano le donne che denunciano ma poi non vengono ascoltate, quindi è stato difficile trovare una notizia giusta in questo, però insomma qualcosina si sta muovendo, noi stessi insomma lo sapete, entriamo nelle scuole con tantissimi progetti, ultimamente con il progetto Rinate, siamo stati a fianco di una ragazza che insomma ha denunciato per stalking il proprio fidanzato, ecco lì devo dire che le forze dell'ordine appena vengono tirate in ballo ormai sono veramente preparate, ecco, su quello che devono fare. Poi naturalmente i dati ci dicono che non sempre è così, non possiamo nasconderci e girarci dall'altra parte, però ecco, se qualcosa sta cambiando e se dobbiamo trovare una notizia giusta in una giornata che di giusto ha ben poco, ecco, è quella che vi abbiamo raccontato, accanto a iniziative anche come la nostra, come Rinate.
Esatto, Rinate appunto, oltre il femminicidio, un progetto che ha sviluppato Fondazione Media Literacy ma anche Fondazione Vodafone e appunto
Associazione Rea
anche. E che cosa abbiamo fatto? Siamo andati nelle scuole con una mostra bellissima, la mostra fotografica di Stefania Prandi, proprio per mettere in luce il problema della violenza di genere, e durante il nostro percorso attraverso le 11 scuole i ragazzi hanno potuto vedere la mostra, partecipare a degli incontri e soprattutto rispondere a un importante questionario anonimo che abbiamo fatto noi di Fondazione Media Literacy per capire che cosa ne pensassero i ragazzi di argomenti come gelosia, possesso, consenso, e ne sono usciti fuori dei risultati ovviamente in parte positivi, in parte negativi. Noi vogliamo riportarvi alcuni dati della nostra indagine appunto relativi soprattutto a
agli stereotipi, alle giustificazioni anche alla violenza di genere. Leggo, secondo l'indagine solo il 10% delle persone intervistate, sono tutti giovani delle scuole superiori, di primo e di secondo grado, ma principalmente di secondo grado, secondo il 10%, cioè il 10% ha dichiarato di essere stato vittima di relazioni possessive o esclusive con il proprio partner, e coerentemente il 15% ha raccontato di aver ricevuto divieti a frequentare posti o persone ancora ad avere comportamenti giudicati troppo frivoli da parte dei partner. Per quanto riguarda consenso e gelosia, qui c'è un dato positivo, quantomeno nella parte che riguarda la consapevolezza, perché il 75% delle ragazze e dei ragazzi intervistati considerano il consenso all'interno di una relazione importante o molto importante. L'85% ritiene che la gelosia possa essere un fattore positivo o negativo a seconda delle situazioni, e solo il 13% pensa sia nettamente negativo. Insomma, c'è una certa consapevolezza ormai sui temi della gelosia e del consenso tra i più giovani, nonostante poi anche qui i dati siano contrastanti, perché di recente abbiamo letto un report, ora non ricordo la fonte ma naturalmente ve la troviamo, che ci diceva che secondo i giovani il no non è necessariamente un no, no? E quindi metteva in così un po' in dubbio il tema del consenso. Quello che abbiamo percepito noi lavorando con oltre 1000 studenti nelle scuole su questa tematica è che invece ci sia una consapevolezza nuova in questa generazione, naturalmente questo un pochino ci consola. Insomma sono dati interessanti. Venerdì scorso abbiamo presentato la mostra Rinate alla sede di Roma del Parlamento Europeo, dove ancora oggi si trova, per poche ore potete andare a visitarla se state facendo un giro per la nostra città, da dove trasmettiamo naturalmente la nostra trasmissione. A Piazza Venezia c'è la sede romana italiana del Parlamento Europeo, e lì appunto è esposta la mostra di Stefania Prandi. Oh, mi segnala Tommy un'altra giusta notizia, no? Relativa a questo tema.
Esattamente, proprio oggi il PM di Venezia Andrea Petrone ha chiesto la condanna all'ergastolo proprio di Filippo Turetta al termine della requisitoria del processo per l'omicidio di Giulia Cecchettin davanti alla Corte d'Assise. Consegnando una memoria scritta, il PM in 2 ore e mezzo ha ricostruito prima la cronologia dei fatti, negando i possibili elementi difensivi, e ha sostenuto come Turetta più volte non abbia detto la verità, che abbia avuto tutte le possibilità di dirla e un'educazione tale da poter evitare il delitto. Questo appunto riporta l'ANSA. Come sappiamo, l'omicidio di Giulia Cecchettin è avvenuto a distanza di un anno e ha smosso molto le coscienze del nostro paese, proprio in merito al contrasto alla violenza di genere, ed è importante tenere sempre sotto i riflettori questo argomento, che ritornerà nel corso della nostra trasmissione, considerando anche le tendenze X che andremo anche a commentare.
La voce dei giovani per un mondo più giusto, questa è la giusta frequenza, e allora la palla passa a loro, proprio ai giovani reporter che hanno partecipato a Rinate, al progetto che vi abbiamo raccontato, Rinate oltre il femminicidio. Queste sono le voci di studentesse e di studenti, collaboratori, collaboratrici scolastiche e docenti, in occasione dell'inaugurazione bolognese della mostra fotografica itinerante di Stefania Prandi, raccolta dai giovani reporter del liceo del corso DOC dell'Aura Bassi. Ce l'andiamo ad ascoltare, voi restate con noi in Zay Time.
State ascoltando la giusta frequenza. State ascoltando la giusta frequenza. La giusta
frequenza. In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Ciao, sono Martina Caputo.
Io sono Ilaria Pareschi.
Luca Malaguti.
Tommaso Monteguti.
Oggi mercoledì 20 novembre, in occasione della tappa bolognese, nel nostro liceo Laura Bassi, della mostra Rinate, oltre la violenza, della fotografa Stefania Prandi. Abbiamo realizzato un podcast chiedendo a bidelli, docenti e nostre compagne e compagni il loro punto di vista sulla violenza di genere. Buon ascolto!
Nome e età:
Rebecca Riccobono.
Lara Ghedini.
Nicolò, 18 anni.
Vittoria Barone, oggi 51.
Francesco, 15 anni.
Luca, 48.
Maria Grazia, 62.
Che cos'è questa mostra?
Una mostra che fa degli esempi di donne che hanno sofferto di violenza.
Una mostra che ha presentato la classe DOC del Laura Bassi, e con delle immagini esposte per i corridoi.
Non mi è ben chiaro, ma sono delle foto, delle fotografie.
È una mostra dedicata alle donne e alla violenza sulle donne.
È una mostra che parla delle storie di donne che hanno vissuto il femminicidio.
Allora, secondo me è sul mondo femminile e soprattutto sul disagio femminile.
Come viene rappresentata nei media la sopravvissuta vittima di violenza di genere e come invece viene rappresentata in queste foto?
Allora, quando ho visto le foto, senza leggere le didascalie appese ai corridoi della scuola, non ho subito capito sinceramente che trattasse di quello. Invece sui social le donne sopravvissute che sono riuscite a uscire da questa situazione, a parer mio, sono viste un po' come delle persone veramente coraggiose, che sono riuscite a parlare anche di questo problema, perché anche parlarne sui social non è facile per una persona che l'ha vissuto.
Attraverso i social, se vedi delle foto delle vittime, comunque tendono a far vedere magari lividi per sensibilizzare la popolazione, mentre qua si cerca di mostrare altri aspetti.
Allora, nei social chi subisce violenza di genere, in realtà dipende tantissimo da chi, siccome i social hanno questa caratteristica che chiunque può scrivere quello che vuole, a seconda delle visioni sociopolitiche delle persone, la vittima di violenza di genere viene rappresentata in modi diversi. Di solito da noi ragazzi giovani c'è molta compassione, molta vicinanza verso il vittima, invece qualcuno addirittura c'è, insomma, la storia del victim blaming si chiama, penso. Comunque che il solito commento famosissimo: ma com'era vestita, come si comporta, tutte queste cose qui, quindi dipende.
Allora, in queste foto mi sembra che il messaggio sia positivo, cioè vedo comunque donne che hanno trovato una strada anche dopo il percorso di violenza. Nei media, oddio, si è un po' divisi, tante volte la donna appare quasi colpevole, tra virgolette, di un certo vissuto di violenza, questo percepisco.
Beh, sui social magari viene giudicata di più, mentre qua a scuola, per esempio, mi sembra che ci sia un po' un'idea un po' unanime, cioè unita su questo argomento.
Allora, spesso alcuni media proprio non identificano proprio questa violenza di genere, la vedono come un'eccessività. Se guardi le pubblicità, se guardi come sono impostate alcune politiche, anche ti rendi conto che invece è tutto abbastanza fermo a questa modalità patriarcale. E nelle foto invece io ho notato persone che stanno lavorando su di te con maggiore consapevolezza, visto che sono consapevoli in queste foto. Poi si è intravisto un po' la loro intimità, la loro vita quotidiana, mi viene da dire, che spesso nei media invece non c'è, no? C'è una superficialità nell'affrontare i discorsi in generale, e poi le vite delle persone finiscono in un tritacarne, ecco, il media trita e macina quelle che sono le nostre vite senza nessuno scrupolo.
Come viene rappresentata? Allora, soprattutto in genere come le donne viste come persone in gabbia, esseri in gabbia, neanche persone, essere in gabbia. Questa mostra fotografica è più ampia nel leggere il disagio femminile, nel senso che sì, l'aspetto delle donne che vivono in gabbia, ma anche a cosa porta questo disagio, perché c'era la siringa e c'erano la solitudine, perché sono tutte figure femminili da sole e spesso anche con lo sguardo perso nel vuoto, quindi l'impotenza è di una soluzione.
Secondo te dove nasce la violenza di genere?
Ovviamente quando il maschio che ha violenze sulla ragazza è perché arriva da situazioni di disagio, magari con un'educazione scarsa e magari in una società, cioè è comunque una persona violenta già di suo e magari non sa trattenere la rabbia, quindi la sfoga su altre persone.
Concordo con quello che ha detto Lara, magari un ragazzo, un uomo che è cresciuto in una famiglia piena di violenza, ha avuto dal padre un'educazione sbagliata, è convinto che questa cosa sia giusta e quindi con il proprio partner, con la propria ragazza si comporta così.
E secondo me nasce tantissimo in famiglia. Ma in realtà non so, in famiglia, ma dappertutto, diciamo che la famiglia è una grossa componente, però comunque attraverso la televisione, i cartoni che i bambini guardano, in realtà sono tutti permeati dal patriarcato, dalle pubblicità alla fiction.
Secondo me nasce in famiglia moltissimo, nasce da ragioni anche culturali, dove ci sono appunto ragazze fotografate magari in Iran, paesi diciamo non ricchi, ma dove la donna viene discriminata e allevata in questo senso, quasi autorizzando in questo senso una violenza di genere.
Secondo me la violenza di genere nasce da culture che sono ancora rimaste indietro e che non si sono modernizzate, ma che rimangono organizzate come erano 1000 anni fa praticamente.
Da dove nasce la discriminazione di genere? Se vuoi, è una cosa antichissima. A Roma il padre famiglia, la moglie faceva parte delle sue proprietà, come gli schiavi e come le pentole o come il cavallo. Quindi è una cosa molto antica, che poi è entrata nelle legislazioni anche dell'Italia, diciamo, dell'Italia Unita, quindi fine 800, quando l'Italia si unisce, si dà un corpo di leggi, lì c'è il padre famiglia che gestisce tante cose, che decide anche per la moglie. Quindi se io scopro la mia consorte a letto con sua amante e la uccido, anche se uccido tutti e due, il giudice potrebbe non punirmi. Questo fino agli anni, metà anni 60, quando ci sono quelle contestazioni forti che hanno iniziato un cambio delle normative. Perché vi parlo di normativa? Perché la normativa è un po' lo specchio della realtà, la norma viene proprio dalle pratiche.
Secondo me è un aspetto culturale dove chi è più forte fisicamente poi è facilmente caduto nel sopruso.
Quale azione si potrebbe fare nelle scuole per educare al rispetto e contrastare la violenza di genere?
Sicuramente, secondo me, trattare più l'argomento, facendo delle lezioni con degli esperti che vengono magari da fuori e
sensibilizzare più la cosa, chiedere il parere degli studenti e magari anche far venire, non dico qualcuno che l'ha vissuto sulla propria pelle, perché magari non è neanche facile farlo, però far parlare qualcuno e far aprire gli occhi alla società, perché succede oggigiorno, succederà purtroppo, probabilmente succederà sempre.
Sono d'accordo, secondo me è molto utile anche magari parlarne magari anche guardando film in classe, in cui magari ci sono scene in cui si vede, per sensibilizzare, secondo me è una cosa che aiuta molto, oppure appunto far venire degli esperti, magari anche gente che appunto anche se è difficile parlarne, gente che l'ha vissuto sulla propria pelle e parlarne molto più spesso, perché non se ne parla molto.
Fare dibattiti,
esatto.
Dei programmi di educazione alla cittadinanza, ma fin da quando gli studenti sono proprio alla materna, alla scuola dell'infanzia. Non so, tipo ci sono i kindergarten dei paesi scandinavi che fanno delle attività in alcune scuole dove i bambini maschi fanno attività tipicamente riconosciute come femminili e viceversa, per educare alla parità di genere, e quindi penso che questo sia una delle strategie migliori.
In scuola se ne dovrebbe parlare sempre di più, sensibilizzare sempre più sull'argomento, coinvolgere gli studenti tramite dei dibattiti, magari io direi chiamando anche vittime di violenza nelle scuole, sarebbe auspicabile, perché con l'esperienza vissuta forse fa più effetto che la teoria.
Secondo me si dovrebbero fare molte più lezioni su questo argomento, e di educazione civica ci dovrebbero essere molte più ore.
Spesso il docente, come se non fa parte della sua lezione, se non è proprio inquadrato all'interno di un progetto di contro la discriminazione di genere, eccetera, eccetera, se in una classe normale, un'ora normale, un giorno normale, non c'è quell'attenzione là. Invece bisogna averla sempre. Quindi il docente primo deve essere attento affinché mai, mai, mai davanti a lui, con lui presente, ci siano queste discriminazioni. Questo è un grande segnale per i ragazzi, perché sanno che almeno uno nella loro vita non vuole sentire queste cose. E da lì si possono iniziare a porre dei problemi. Perché se un ragazzo lo usa normalmente, ha un modo di fare così discriminante, perché nessuno gli ha mai detto: questa cosa non si fa, questa parola alla tua compagna non la dici, il tuo livello di relazione, il tuo livello di rispetto è bassissimo, devi aumentarlo, perché così, perché colà, lo diresti a tua mamma. Bisogna metterlo in una situazione di evidenza, dove l'uomo, virgolette, uomo, ragazzi, si fa due domande in più.
Per qualsiasi tipo di disagio, di violenza, ci vuole più, bisognerebbe aprire uno spazio psicologico, non di letteratura, di scienza della psicologia, ma proprio dei laboratori in cui delle figure professionali, di psicologi, psicoterapeuti soprattutto, facciano dei lavori anche di gruppo, proprio per lavorare sulle relazioni.
Ciao, io sono Tommaso Monteguti,
Luca Malaguti,
Ilaria Pareschi,
Martina Caputo.
Grazie per l'ascolto del nostro podcast e buona giornata.
State ascoltando la giusta frequenza.
La giusta frequenza.
State ascoltando la giusta frequenza.
In diretta nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
Se io non voglio, tu non puoi, anche se sei il mio tipo.
Anche se prima mi andava, ma poi ho cambiato idea.
Anche se ho bevuto troppo.
Anche se non ti ho detto di no, ma nemmeno sì.
Anche se lavoriamo bene insieme.
Anche se non sono in me.
Anche se non mi muovo.
Anche se prima ti ho detto sì.
Anche se sei il mio capo.
Anche se ti ho sorriso.
Anche se ci siamo baciati.
Anche se ho messo la minigonna.
Anche se ti ho invitato a salire.
Anche se siamo stati insieme tanti anni.
Anche se ti ho detto ti amo.
Anche se sei più forte di me.
Anche se non sto gridando.
Anche se ti ho dato il mio numero.
Anche se ho accettato il tuo regalo.
Se io non voglio, tu non puoi.
Se tu non vuoi, io non posso.
Anche se sono il tuo capo.
anche se non mi hai detto no.
Anche se ci divertiamo insieme.
Anche se non stai urlando.
Anche se mi hai detto che ti piaccio.
Anche se stai in silenzio.
Anche se ci sentiamo spesso.
Anche se mi piaci.
Anche se amiamo le stesse cose.
Anche se non mi stai fermando.
Anche se siamo stati insieme tanti anni.
Anche se prima era sì.
Anche se mi hai detto ti amo.
Anche se mi hai dato il tuo numero.
Anche se mi hai sorriso.
Anche se mi hai invitato a salire.
Anche se questa sera sei vestita così sexy.
Anche se sei ubriaca.
Anche se stiamo insieme da sempre.
Anche se facciamo tutto insieme.
Se tu non vuoi, io non posso.
Insomma, dopo le voci dei più giovani, anche le voci di questa campagna della Fondazione Una Nessuno 100.000 per il 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, c'è stata una manifestazione questo fine settimana indetta da Non Una di Meno il 23 novembre, sabato scorso, a Piazzale Ostiense a Roma. Anche quella era una giusta notizia, perché è veramente un fiume, Tommy, di donne, uomini, ragazze, ragazzi, bambine e bambini.
Esattamente, siamo 150.000, così le attiviste di Non Una di Meno al megafono durante il corteo di Roma promosso in occasione del 25 novembre, appunto la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Non è stata l'unica manifestazione, perché migliaia si sono riversate anche a Palermo nei cortei organizzati sempre da Non Una di Meno, quindi grandi masse di persone tutte presenti in tantissime città nella capitale, davanti anche al Ministero dell'Istruzione, dove, lo ricordiamo, una foto del ministro Giuseppe Valditara è stata bruciata poco prima dell'inizio del corteo nazionale. Prima di raggiungere la piazza contro la violenza di genere, bruciamo il ministro Valditara, si legge in una storia pubblicata su Instagram dal movimento femminista Aracne e dai collettivi, come ricorda Sky TG 24, quindi grandi manifestazioni e di presenza soprattutto di tanti giovani anche.
Ma noi ci distraiamo anche un po', o meglio, cambiamo anche un po' argomento, perché lo sapete che il lunedì c'è anche l'approfondimento musicale con WhatsApp, la palla passa alla redazione di Torino. Questo è l'approfondimento del nostro Nasty Mike.
I admit I got some bad habits, never been afraid to get out here and take a stab at it. 60 in a love seat.
Bentornati su WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike, questa è Hot Block Radio.
Oggi 22
novembre 2024, Boldy James e il produttore Henry Fraud hanno pubblicato The Brictionary, un album che consolida ulteriormente la posizione di Boldy James nella scena hip hop contemporanea. Questo progetto segue una serie di collaborazioni di successo per Boldy James, tra cui Penalty of Leadership e Across the Tracks, entrambe del 2024. Henry Fraud, noto per le sue produzioni che mescolano elementi soul e trap, offre in The Brictionary una base sonora che enfatizza le sfumature del chin punk soul e introduce accenti più trap. Questa combinazione crea un ambiente ideale per le liriche di Boldy James, permettendogli di esprimere storie di strada con autenticità e profondità. L'album presenta collaborazioni con artisti come Benny the Butcher in Rabies e T Grizzly in Cecil Fielder, Babyface Ray in Shrink Rap. Queste partnership arricchiscono il progetto, offrendo diverse prospettive sulla vita di strada e sulle dinamiche del mondo del narcotraffico. Le tracce affrontano temi come la perseveranza, le sfide quotidiane e la realtà del traffico di stupefacenti, con Boldy James che utilizza la sua narrazione per dipingere un quadro vivido delle sue esperienze. Boldy James mantiene il suo stile distintivo, caratterizzato da un flow calmo e riflessivo, che contrasta efficacemente con le produzioni dinamiche di Henry Fraud. La sua capacità di raccontare storie complesse con semplicità e precisione è evidente in tracce come Pressing My Bank e Shadow Boxing. La produzione di Harry Fraud con l'uso di campionamenti soul e ritmi trap, fornisce una base solida che esalta le liriche di Boldy James, creando un equilibrio armonico tra voce e strumentali. Can't even focus on our bitch, I got too many vices. Can't get put over in this whip on this suspended license. Shot a bag through the mountains, we be really hiking. Still smashing punkers, niggas still cashing 50 slices. Never bad mouth until I sent that shit in writing. Still pill stash and niggas still clashing with the titans. Savage life and trying to wrap me up in bison. Brody got indicted, touching more keys than a triton. Catch a rhythm in a 10, finna paint it orange. Had Bricky smack it with the Rizzy, cut it with the Dorms. Buzz Diddy Rolo, Buff's genuine horn. Stick like a pogo, I get the bouncing like a pawn. There's a thin line between love and dick sucking. Was that the fire from the drum on my wrist bust? Not the one. The Brictionary rappresenta una collaborazione riuscita tra Boldy James ed Harry Fraud, offrendo un album coeso che combina narrazione autentica e produzione di alta qualità. Le collaborazioni con altri artisti arricchiscono ulteriormente il progetto, rendendolo un ascolto essenziale per gli appassionati di hip hop che cercano profondità nelle loro esperienze musicali. More of a story on the corners, we was cutting eyes, carrots in the bezel. Pointers on me bustin'. Wizkid ha pubblicato il suo sesto album in studio, Morayo, un progetto che segna una tappa significativa nella sua carriera. Dedicato alla madre, scomparsa nel 2023, l'album offre un viaggio sonoro che fonde l'afrobeat più puro con influenze più globali e world music, consolidando la posizione di Wizkid come una figura centrale nella scena musicale internazionale. Morayo si distingue per una serie di collaborazioni di altissimo profilo. Artisti come Asake, Brent Fayaz, Jasmine Sullivan, Enace e Tia Cola apportano le loro uniche sfumature, arricchendo l'album con una varietà di stili e di sonorità. La produzione è curata da una squadra di talenti che riesce a bilanciare le radici africane di Wizkid con le influenze R&B e pop più commerciali, creando un sound fresco e contemporaneo. L'album si apre con Troubled Mind, una traccia che introduce l'ascoltatore nel mondo interiore di Wizkid, caratterizzato da riflessioni personali e da introspezione. Brani come Che Se, Dance e Baby Girl featuring Asake offrono ritmi coinvolgenti e melodie accattivanti, mentre Piece of My Heart con Brent Fayaz e Bad For You con Jasmine Sullivan esplorano temi di amore e relazione con profondità emotiva. Wizkid dimostra una capacità artistica notevole in Morayo. La sua voce si adatta perfettamente alle diverse atmosfere dell'album, passando con disinvoltura da brani energici a ballate più lente e riflessive. La produzione è pulita, sofisticata, con arrangiamenti che mettono in risalto sia le capacità vocali di Wizkid che le peculiarità dei suoi collaboratori. Morayo rappresenta un punto culminante nella discografia di Wizkid, offrendo un mix equilibrato di introspezione e appeal commerciale. Le collaborazioni strategiche e la produzione curata rendono l'album un ascolto imprescindibile per gli appassionati di afrobeats e della musica africana in generale. Con questo progetto Wizkid consolida ulteriormente la sua posizione come uno degli artisti più influenti della sua generazione. Oggi 22 novembre, Knight ha pubblicato il suo quinto album in studio, Lettera Q, segnando un'evoluzione significativa nel panorama del rap italiano. Questo progetto rappresenta un passo avanti rispetto al precedente Habitat, offrendo una riflessione profonda sui temi universali attraverso una lente personale e introspettiva, come nel pieno stile di Knight. Lettera Q vanta collaborazioni di rilievo, tra cui Ernia nel brano Se Corri e la giovane artista Scozia in Mona Lisa. Queste partnership arricchiscono l'album, introducendo nuove sfumature sonore e tematiche. Specchio sembra perfetto ciò che sei, uomo. Amico mio, cosa ti serve per cambiare? Quel ragazzo. La produzione, curata in parte dallo storico collaboratore 3D, offre un sound raffinato che spazia tra atmosfere intime e riflessive e ritmi più energici, mantenendo coerenza e profondità lungo tutto il progetto. Voi non siete inclusi nessuno. Night affronta una vasta gamma di argomenti, dal rapporto con la società alla percezione del femminile, fino al dialogo tra generazioni. Brani come Certe bugie esplorano la fragilità umana e le illusioni necessarie per affrontare la realtà quotidiana, mentre Di abbattere le mura, 18 donne, offre una prospettiva sul ruolo e la forza delle donne nella società contemporanea. Fari fanno fuoco come... La traccia Se corri, in collaborazione con Ernia, riflette sulle scelte e le conseguenze delle azioni nella vita di tutti i giorni. E poi pensi, forse avremmo fatto il botto, ma no. Che cos'è l'amore? L'abilità lirica di Night è indiscutibile ed è evidente in tutto l'album, con testi che invitano alla riflessione e all'introspezione. La sua capacità di combinare rime complesse con melodie accattivanti e un flow molto morbido crea un equilibrio perfetto tra forma e contenuto. Non hai mai smesso di fingere. La produzione musicale supporta efficacemente le tematiche trattate, offrendo un ambiente sonoro che amplifica l'impatto emotivo delle parole. Ma alla fine vedi, non c'è un'altra strada, forse non per. Lettera Cura presenta una maturazione artistica per Night, consolidando la sua posizione nel panorama musicale. L'album offre un'esperienza di ascolto ricca e sfaccettata, capace di toccare corde emotive profonde e stimolare riflessioni su temi universali. Fari fanno fuoco come se. Con questo progetto Night dimostra di essere un artista in continua evoluzione, capace di coniugare introspezione personale e rilevanza sociale attraverso la sua musica. Avete ascoltato WhatsApp, la selezione delle uscite più interessanti della settimana. Io sono Nasty Mike e questa è Hot Block Radio.
Questa è la giusta frequenza.
Questa è la giusta frequenza.
E torniamo in diretta grazie al nostro Nasty Mike, grazie alla redazione di Torino per il consueto approfondimento del panorama musicale rap e hip hop. Un brano musicale per noi e poi torniamo con gli hashtag in tendenza in queste ore sui social.
Futuro sono passato per niente, quartiere sono assente ma la mia anima è presente. Serve una magia così la polizia non sente. C'è sempre una zia che se non chiamo zia si offende. Non avevamo nulla ma nulla è meglio di niente. Se piove sulla quercia non è un salice piangente. Avevo tutte le ragioni per finire delinquente. E quando non fai certe storie finisce che te le inventi. Sempre con la TV più grande della libreria. A casa mia un via vai, nessuno ha detto vai via. Siamo cresciuti senza padri ma cosa vuoi che sia. La differenza tra me e te è che tu pensi che ci sia. O sei lontana, se sei fuori strada, o se ricordi ancora quella di casa. Se vedrete un occidente prima o poi arrivi in oriente. Se mi guardi negli occhi mi vedrai quello di sempre. Panico, farti prendere dal panico, pure quando tutto cade giù. Chiudi gli occhi e tienimi la mano, sorridi e respira piano. Panico, non farti prendere dal panico. E mi raccomando, da quest'anno niente panico, niente panico. Chiudi gli occhi e tienimi la mano, sorridi e respira piano. Miracoli, come Dio che risponde a coraggio rimuovendo gli ostacoli. È la legge dell'amore, dell'amore che fa muovere gli atomi. Da che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini. Neanche ti immagini. In fondo mi bastano solo i polmoni. Un passo alla volta non faccio confusione. Rovino il finale, salto alle conclusioni. Apri, pungimi, poi muori. Prego Dio che ti perdoni. Non sarà la fine del mondo. C'è pace solo quando tutti hanno le armi contro. Tutti hanno le armi contro. Panico, non farti prendere. Tienimi la mano, sorridi, respira piano. stringimi la mano, sorridi e respira piano.
Tendenze X.
E torniamo in diretta, 15.39, la giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto. Cosa c'è in tendenza sui social in queste ore, Tommy?
Lo ricordavamo prima, c'è l'hashtag se io non voglio, tu non puoi, lo slogan della nuova campagna contro la violenza di genere di Una Nessuna 100.000, che impiega tanti volti maschili e femminili del mondo dello spettacolo, da Giorgia ad Andrea De Logu, da Fiorella Mannoia a Paola Cortellesi, da Luisa Ranieri a Vittoria Puccini, ci sono anche Mauro Agnelli, Amadeus, Piero Pelù, Achille Lauro e tanti altri, perché alla frase della donna se io non voglio tu non puoi corrisponde un se tu non vuoi io non posso dell'uomo, è così che dovrebbe andare, ma troppo spesso non va in Italia e nel mondo. In tanti casi si accampano scuse: lei era ubriaca, lei non mi ha fermato, ma stavamo insieme, ma lei era in silenzio, ma lei mi ha chiesto di salire. Il video della campagna fa un lungo elenco di pretesti, dei cliché in nome dei quali per un lungo tempo la violenza è stata giustificata o anche solo tollerata, e allora tanto vale ricordarlo: se io non voglio tu non puoi, in modo che sia legge scalfita.
Non farti prendere dal
efficace, eh? Devo dire che è un bellissimo spot. È difficile perché tante volte si scade nella retorica, si risulta stucchevoli, non è facile trattare questo tema nel modo corretto, invece questa campagna secondo me ci riesce a pieno. Ecco, questi giorni in cui si parla così tanto, no, di violenza di genere, poi per tanto tempo non lo si fa, però insomma in questi giorni, soprattutto nel mese di novembre, i riflettori si accendono veramente tantissimo, si rischia un po' l'effetto stucchevole. C'è secondo te questo rischio? Lo chiedo anche da ragazzo, no? Non direttamente su di te, ma lo vedrai anche tra i tuoi coetanei. Cioè, si rischia un po' l'effetto opposto, che tutto questo parlare dia quasi fastidio, oppure tutto questo parlare riesce in effetti ad andare a scardinare una cultura, ad andare a far pensare anche chi non penserebbe mai, no, a queste tematiche?
Io reputo che se poteva risultare stucchevole anni prima rispetto a quello, il movimento che è successo anche l'anno scorso ha smosso davvero tanto le persone, adesso si fanno molto più domande, soprattutto anche quelli magari anche della mia generazione, oppure semplicemente persone appartenenti al mio genere si devono comunque far prendere da queste cose, devono comunque ecco, come dire, affrontarle. Ora in questo caso esattamente questa campagna non è stucchevole, ma perché? Perché va dritta al punto.
È vero, e fa degli esempi molto concreti,
e fa degli esempi,
no?
Concreti che ne abbiamo sentiti tanti in casi di cronaca o anche semplicemente anche in esempi di contesti reali, e ce ne rendiamo conto purtroppo ogni giorno, e quindi va dritta al punto, e questo può avere subito un impatto. Io l'anno scorso ero andato appunto al corteo e quest'anno ha avuto sempre più seguito, ed è importante soprattutto che i contesti giovanili,
no,
ne parlano
sempre.
Dire,
alcune volte no, c'è questa polemica, per esempio si mettono tante panchine, si mettono le scarpe rosse, ma poi effettivamente cosa si fa? Io in realtà non condivido questa polemica, nel senso che credo che veramente anche il diffondersi delle panchine rosse, il diffondersi di una cultura della sensibilizzazione martellante, solo se realmente martellante, può realmente iniziare a scalfire quella che è l'opinione pubblica, no? Quindi è vero, è certamente un gesto di superficie, però insomma, se non crediamo noi nella comunicazione, chi lo fa? Quindi da comunicatori, da giornalisti. Quindi insomma credo fortemente che comunque anche questa forte attenzione continua, martellante attenzione, possa andare a cambiare qualcosa, di certo non nel breve periodo, ma nel lungo sì.
Non farti prendere dal
In tendenza non solo il 25 novembre, che naturalmente è la tematica che la fa da padrona oggi, ed è, come dicevamo, esatto, giusto e doveroso che sia così, c'è anche del calcio e della politica.
Esattamente, se pensiamo per esempio ai tanti successi che ci sono stati in questi giorni a livello sportivo, ecco, andiamo subito in un caso italiano, consideriamo la Coppa Davis che resta in Italia, gli azzurri a Malaga.
Mamma mia,
di nuovo,
che meraviglia
di
ieri.
Esatto, già abbiamo trionfato con le nostre atlete azzurre,
sì,
e adesso abbiamo trionfato di nuovo con i nostri atleti maschili, e questa volta a Malaga trionfano nella competizione per il secondo anno consecutivo, stavolta battendo in finale l'Olanda 2-0, decisivi due singolari di Berrettini e di Sinner che hanno decretato poi la vittoria finale. Il primo ha chiuso con 6-4, 6-2, mentre il numero uno al mondo, che lo è sempre di più,
ha faticato. Però ieri sì.
Sì, ha chiuso però infatti il match con 7-6, 6-2. Questo si vede che fa vedere alla lunga distanza comunque la fatica ci sta, ma perché viene da una stagione lunghissima in cui ha vinto di tutto, ormai ci avviciniamo alla fine dell'anno, è stato un anno d'oro per Sinner. Però la squadra di Capitan Volandri ha messo così in bacheca la terza Coppa Davis della storia del tennis italiano. Non sembra che siamo ritornati a quell'anno magico in cui vincemmo sia gli europei che le olimpiadi, che era il 2021, facemmo un successone assurdo. Ecco, di nuovo si sta ripetendo una cosa simile, certo nell'ambito, un unico ambito sportivo, quello del tennis, ma che ambito e che vittorie soprattutto.
Dicevamo, oltre allo sport anche la politica, in tendenza in queste ore, in particolare l'hashtag Conte all'Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle che si è tenuta sabato e domenica al Palazzo dei Congressi di Roma. Gli iscritti al partito hanno votato online per abolire dallo statuto la carica del garante che fin dalla Costituzione era stata ricoperta da Beppe Grillo. Il 62,3% degli iscritti ha votato proprio per l'abolizione. Gli iscritti hanno votato anche per abolire la regola dei due mandati che impediva ai politici del movimento di candidarsi più di due volte. La votazione di domenica segna la fine di un lungo dissidio tra Grillo, che lo sappiamo ha fondato il Movimento 5 Stelle nel 2009, e dall'altro lato Giuseppe Conte, che dal 2021 è il presidente del partito. Come garante Beppe Grillo era quello che veniva definito, no, il custode dei valori fondamentali dell'azione politica del Movimento 5 Stelle. L'abolizione di questa figura azzera di fatto i poteri di Grillo, quindi darà insomma a Conte piena autonomia nella gestione del partito. I poteri erano di Grillo, sempre secondo il risultato delle votazioni passeranno a un nuovo organo appositamente eletto, e Conte subito dopo l'annuncio dei risultati ha detto, proprio riferendosi a Grillo: non mi sarei mai aspettato che il garante si mettesse di traverso ed entrasse a gamba tesa.
In tendenza anche Khamenei, secondo la guida suprema dell'Iran, Alin Khamenei, Netanyahu e le autorità israeliane dovrebbero essere giustiziate per crimini di guerra. Il recente mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale contro il premier israeliano e l'ex ministro della difesa Gallant non è sufficiente. Intanto i fondi del governo israeliano hanno detto alla televisione pubblica che l'accordo per la tregua in Libano è chiuso. Gli Emirati Arabi Uniti hanno comunicato l'arresto dei tre presenti assassini di Zik Hogan, un rabbino israelo-moldavo scomparso da giovedì. Deve essere emessa la condanna a morte per Netanyahu e leader criminale di questo regime, l'ho detto la guida suprema dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, come riporta l'agenzia IRNA. Ora hanno emesso un mandato di arresto nei loro confronti, ma questo non basta, ha aggiunto, riferendosi ai mandati d'arresto della Corte Internazionale. Khamenei ha anche denunciato i crimini commessi dal regime sionista a Gaza e in Libano, parlando ai membri delle forze paramilitari basi, una divisione all'interno del corpo delle guardie della rivoluzione islamica.
Mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è, ma il prato è verde, più verde.
Torniamo allo sport con l'hashtag Verstappen, perché Max Verstappen, quinto nel GP di Las Vegas, ha vinto il mondiale di Formula 1 2024, conquistando il suo quarto titolo consecutivo al volante della Red Bull. All'olandese bastava chiudere il GP davanti alla McLaren di Norris, sesto al traguardo, per garantirsi il trionfo con due gare di anticipo. Il quarto titolo iridato consecutivo di Verstappen, vincitore del mondiale di Formula 1 2024, porta l'olandese a raggiungere Prost e Vettel nella classifica dei pluricampioni.
E Poi passiamo alla Serie A. Il Napoli si riprende la meta della classifica battendo per 1-0 la Roma del neo allenatore Ranieri grazie a una rete di Lukaku e sale a quota 29 punti. Continua a vincere anche la Lazio che supera il Bologna 3-0 con reti di Gigot, Zaccagni e Dele Bashiroux. Al secondo posto c'è spazio però anche per la Fiorentina che vince 2-0 con il Como con il settimo successo consecutivo con le reti di Adri e Keen, 1-1 tra Torino e Monza, 2-2 tra il nuovo Genoa di Patrick Vieira e il Cagliari. Oggi invece la 13ª giornata si concluderà con Empoli Udinese e Venezia Lecce.
In tendenza Ferragni, torna in tendenza Chiara Ferragni insieme a Giovanni Tronchetti Provera. Perché? Perché hanno trascorso il weekend a Roma. La conferma è arrivata dalla foto che ha pubblicato il Messaggero. I due sono stati ritratti mano nella mano proprio mentre camminavano per le strade della città. Attraverso i propri social anche la Ferragni ha postato diversi scatti in giro per Roma, però ancora non è arrivato il momento di realizzare ma anche di concretizzare, di ufficializzare una storia con il nuovo compagno. E mentre era a Roma proprio con Tronchetti Provera, Fedez sui social ha pubblicato alcune immagini insieme ai figli, non solo perché nelle ultime ore è apparsa una storia su Instagram con una frase di una canzone di Dargen d'Amico, dice: prima o poi abbandonerò il sacrificio per la musica e prenderò posto in ufficio e mi farò un nome, incontrerò una donna che vuole farsi l'uomo, che si è fatto un nome per farsi un cognome. Insomma, è un po' una frecciatina
giù, praticamente. Sì, cioè, è una semplice coincidenza. Non penso che possa essere per un brano, appunto, oppure sì, potrebbe sicuramente esserlo. Chiara Ferragni quindi si è concessa questo lussuoso weekend romano insieme a questo suo nuovo compagno. I due hanno dormito in un hotel a 5 stelle, vabbè, hanno fatto le solite cose e insomma sono stati anche notati dai fan, ovviamente hanno portato avanti la loro passeggiata romana. Quindi insomma tornano a fare notizia dopo che ne abbiamo parlato molto nello scorso periodo per via del loro divorzio e chissà, sicuramente ne parleremo ancora.
Cambio faccia, come va a finire?
Oh, e poi vi portiamo anche una notizia molto recente, ovvero che Alessandro Impagnatello è stato condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, avvenuto il 27 maggio del 2023. Tramontano aveva 29 anni, era incinta di 7 mesi e venne uccisa a Senago, vicino a Milano, nella casa dove viveva proprio con Impagnatello, che a 31 anni faceva il barman. Nascose il corpo per 4 giorni inscenando la sua scomparsa e poi confessò l'accaduto. I giudici hanno accettato la richiesta di pena dell'accusa. Impagnatello è stato giudicato con rito immediato, ovvero si è passati direttamente dalle indagini preliminari al dibattimento in aula, saltando quindi l'udienza preliminare, ed era accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo e dai futili motivi e dalla crudeltà, ed era anche accusato di interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadaveri. Le accuse sono state tutte confermate tranne l'aggravante dei futili motivi. Il caso è stato sempre tanto seguito fin dai primi giorni, in parte anche per via dei particolari macabri che sono emersi durante l'indagine e dopo averlo, infatti, che magari non vorremmo riportare proprio perché sono molto molto gravi, ecco.
Mi chiama, oh, rispondo e dico son qua, oh, mi dici ascolta tua mamma, oh, un, due, tre, sono già là, oh, quando mi dicono a casa, rispondo sono già qua.
Andiamo a leggere anche un po' di dichiarazioni dei politici, partendo da quelle sempre opinabili di Matteo Salvini, il vice premier. In occasione della giornata contro la violenza sulle donne, dice: la battaglia quotidiana contro la violenza sulle donne, che deve unire e aggregare tutti senza bandiere o ipocrisie, a partire dal codice rosso, una legge voluta dalla Lega con Giulia Bongiorno, che ha messo a disposizione un importante strumento. E poi dice: difendere le ragazze significa però anche riconoscere l'inevitabile e crescente incidenza degli aggressori stranieri. Un dato preoccupante che non sminuisce in alcun modo i casi italiani, ma evidenzia le pericolose conseguenze di un'immigrazione incontrollata. Possiamo dire senza dubbio, Tommy, che queste sono parole totalmente fuori luogo quando la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne riguarda in primo luogo i femminicidi, ossia quei casi non in cui viene ucciso un genere, ossia esatto, in cui viene uccisa una donna, ma in cui viene uccisa in un determinato contesto, ossia in quello casalingo. Ecco, questo è il femminicidio ed è questo l'allarme enorme che l'Italia in questo momento si sta trovando ad affrontare. Poi se c'è un problema di altro genere, di criminalità derivante, secondo Salvini, Valditara, da non italiani e anche Meloni, ecco, questo naturalmente è un altro tipo di battaglia da portare avanti, da verificare sicuramente, ma che nulla c'entra con questa giornata, che invece deve mettere in luce come la violenza tra le mura domestiche sia in primo luogo da cambiare.
Esattamente.
Ha parlato anche Mattarella. Quanto fatto finora non è sufficiente a salvaguardare le donne, anche giovanissime, che continuano a vedere i loro diritti violati, ha dichiarato il Presidente della Repubblica. È un'emergenza che continua. Si tratta di madri, sorelle, figlie, persone con sogni e progetti che vedono violato il diritto di poter vivere una vita libera e dignitosa. Donne che lottano per la propria indipendenza, per poter scegliere il proprio destino. Nessuna scusa è il tema proposto dalle Nazioni Unite per celebrare la giornata odierna. È addirittura superfluo sottolineare, dice Mattarella, che quindi non ci sono scuse accettabili a giustificazione della violenza di genere. Occorrono azioni concrete ed è fondamentale continuare a lavorare per eradicare i pregiudizi e gli atteggiamenti discriminatori che rendono ancora oggi le donne più deboli nella società, nel lavoro e nella famiglia. Le istituzioni, le forze della società civile devono sostenere le donne nella denuncia di qualsiasi forma di sopruso, offrendo protezione e adeguato supporto. È un valore, conclude Mattarella, per l'intera società far sì che siano pienamente garantiti i diritti umani dell'universo femminile.
Un po' tunisino, lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra?
E lo dicevamo, anche commenti che possono apparire fuori luogo, anche quello della Premier. Adesso verrò definita razzista, ma c'è un'incidenza maggiore purtroppo nei casi di violenza sessuale da parte di persone immigrate, soprattutto illegalmente, perché chiaramente quando non è niente si produce una degenerazione che può portare da ogni parte. Lo ha affermato la Premier Giorgia Meloni in un'intervista a Donna Moderna, indicando fra i segnali molto importanti del governo per garantire maggiore sicurezza alle donne anche le assunzioni e il trattamento delle forze dell'ordine. Poi i reati, perché anche quelli servono per combattere l'insicurezza dilagante nelle nostre città, e il tema del contrasto all'immigrazione illegale di massa. Io penso che ci sia anche un lavoro da fare che riguarda le donne che scelgono di non lavorare. Faccio un esempio che può essere considerato una stupidaggine, ma è un passaggio culturale non irrilevante. Noi adesso abbiamo da fare tutta la revisione della tax expenditure, e tra queste c'è anche la detrazione per il coniuge a carico. Io penso che le risorse della detrazione del coniuge a carico, quando c'è un coniuge, non debbano andare al coniuge che lavora, ma al coniuge a carico. Una cosa banale che non cambia la vita di nessuno, ma che è un messaggio, un principio: non dipendere. Rispondendo alla domanda dell'attrice direttrice del settimanale Maria Elena Viola su cosa può fare il governo per promuovere il lavoro femminile.
Io ti dimmi, cara Italia, sei la mia dolce metà. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri.
Ha parlato anche in questa giornata, la giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin, che sta diventando insieme alla sorella un po' il portabandiera, no? Di una cultura, sì, per la parità di genere. Mi appello ai maschi, combattiamo la violenza dentro di noi insieme. Io so che cosa è passato attraverso di me, e se ho avuto in dono una forza per poter andare avanti, devo usarla a fin di bene e quindi portare avanti un messaggio affinché ci possa essere una parità sostanziale tra i due generi, ma soprattutto un rispetto reciproco affinché non possa succedere ad altra donna.
Io mi sento fortunato alla fine del giorno, quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge.
In tendenza anche Samos, tristemente, perché a proposito di migranti, ecco, anziché vederle, no, come carnefici, sono continuamente vittime. In questo caso 6 bambini e 2 donne sono morti in un naufragio al largo dell'isola greca di Samos. 36 persone sono state tratte in salvo, si stima che a bordo dell'imbarcazione ci fossero in totale 50 persone. Le operazioni di soccorso sono ostacolate dai forti venti nel mare Egeo orientale. male, almeno 8 migranti, tra cui appunto quelli che abbiamo raccontato, i 6 minori, sono morti dopo che il loro gommone è affondato nel mare Egeo a largo dell'isola greca di Samos, lo riferisce la guardia costiera che ha recuperato gli 8 corpi, tra cui 2 donne, durante un'operazione di ricerca e salvataggio dei migranti. E noi siamo giunti in chiusura della trasmissione odierna. L'appuntamento con La Giusta Frequenza è a domani, dalle 15 alle 16 torniamo su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Il venerdì invece torna Jolly Roger, la nostra trasmissione inclusiva, dalle 17 alle 18, sempre sulle stesse frequenze, anche su Radio Pirate, che naturalmente ospita storicamente questa trasmissione, partecipata da ragazzi e ragazze con diverse forme di disabilità, naturalmente con giornalisti e speaker radiofonici, quindi un bel esempio di integrazione, grazie ad Aracne, che tra l'altro si avvicina alla festa dello sport senza barriere. Il 30, quindi sabato prossimo, ci sarà una giornata dedicata proprio a tutti gli sport senza barriere, quindi ci saranno allenamenti, ci saranno prove dimostrative, ci sarà anche l'arco senza barriere proprio di Aracne. Parliamo di Roma, del terzo municipio, un progetto finanziato da alcuni bambini per dare opportunità a 200 minori in condizioni di povertà educativa e di disabilità, e quindi usufruire di tanti servizi e opportunità messe a disposizione gratuitamente da questa bella rete di cooperative.
Non sono desideri alla legge dell'attrazione, la vita sia una foto, un disturbo
E allora chiudiamo questa giornata, questa importante puntata. Ricordiamo appunto la giornata di oggi, la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ricordiamo il progetto Rinate e quanto ci abbiamo speso noi come Fondazione Media Leadership per questo progetto, per portare questo percorso, questa mostra bellissima di Stefania Prandi nelle scuole, proprio per rafforzare la consapevolezza e l'impegno su un tema così importante e sempre attuale.
Grazie per averci ascoltato, a domani.
A domani.